Bene, buongiorno a tutti. Siamo arrivati al capitolo 11 degli Atti degli Apostoli. Siamo sempre nella famosa saga, in fondo, della conversione di Cornelio. Abbiamo visto prima la visione di Cornelio, poi abbiamo visto la visione di Pietro, poi abbiamo visto Pietro che si reca da Cornelio, poi abbiamo visto la Pentecoste sui pagani che ha sconvolto completamente la prima comunità cristiana, portando quindi alla decisione di battezzare delle persone che avevano già ricevuto lo Spirito Santo. Ora Pietro ritorna dai giudei di Gerusalemme, i quali, quando hanno saputo quello che era successo a Cesarea, sono insorti in maniera feroce, perché hanno accusato Pietro di impietà, perché era entrato con i pagani, perché aveva mangiato con i pagani, perché aveva toccato dei pagani, ma soprattutto perché poi li aveva addirittura battezzati. E i rimproveri mossi a Pietro fanno sì che Pietro debba rendere conto alla comunità. Questo è molto interessante, Il Papa deve rendere conto alla Chiesa, il Papa deve rendere conto alla comunità, e questo anche il Vescovo, questo anche il Parroco, chiunque ha dei ministeri deve rendere conto alla comunità. E la comunità chiede conto, e lo vediamo in maniera anche molto decisa, molto turbolenta. Cerchiamo anche di intuire le problematiche al di sotto del modo sempre soft tipico di Luca, che è un irenista, che è un uomo pacifico, che cerca sempre di attenuare i contrasti. Leggiamo i primi 18 versetti del capitolo 11 e poi faremo alcune osservazioni.
Gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme a loro. Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: io mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione. Un oggetto simile a una grande tovaglia scendeva come calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me. Fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi, fiere e rettili della terra e uccelli del cielo. E sentì una voce che mi diceva: Pietro, alzati, uccidi e mangia. Risposi: non sia mai, Signore, poiché nulla di profano e di immondo è entrato mai nella mia bocca. Ribatté nuovamente la voce dal cielo: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano. Questo avvenne per tre volte, e poi tutto fu risollevato nel cielo. Ed ecco, in quell'istante, tre uomini giunsero alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda a Giaffa e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevano cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita.
Brano molto interessante. Ennesimo replay, è l'ennesima moviola. Sembra il presunto rigore su Albiol da parte di Pjanic in Juve e Lazio, che ce lo sentiamo ripetere a ogni trasmissione, a ogni telegiornale. Ecco, deve essere stato un evento così importante per la prima comunità questa conversione della casa di Cornelio, che vedete abbiamo un altro effetto moviola, viene di nuovo raccontato tutto da capo, cioè tenete conto che in 28 capitoli si vuole raccontare tutta la storia della Chiesa e qui abbiamo il capitolo 9, 10, 11, tutti dedicati a questo episodio, con il ritornare sempre sul racconto dall'inizio. Scorresettare il computer, come quando uno a volte nel dubbio di fede che ricomincia sempre a pensare il suo castello di costruzione per vedere se va bene, per vedere se è solido, ecco, è lo stesso procedimento. Deve essere stato un evento talmente forte per la prima comunità che ci si deve tornare sopra. Allora, il primo elemento che indubbiamente emerge è appunto quello che accennavo prima, cioè che la comunità lo rimprovera, cioè la comunità rimprovera il primo Papa, non ha paura di esprimere le proprie idee, addirittura con una opposizione forte. Dopo anni in cui la Chiesa non ha più avuto la voce della base, direi che grazie al cielo ultimamente ricominciamo un pochettino ad essere anche critici verso i nostri pastori quando questi sbagliano. Questo mi sembra una cosa giusta, una cosa assolutamente ecclesiale. Il pastore non sta tra Dio e noi, il pastore è uno di noi che ha il ministero del coordinamento e della presidenza della comunità. Quindi è il presidente dell'assemblea, ma l'assemblea ha diritto di chiedere conto delle sue cose, anche se questa prassi non è ancora esercitata, soprattutto a livello locale. Magari a livello alto ci sono dei gruppi molto feroci, lo sappiamo, contro il Papa, ma a livello magari dei nostri parroci, delle nostre comunità, il clericalismo è ancora talmente forte, talmente imperante, che questa gestione comunitaria della vita cristiana è ancora lontana dall'essere attuata. Comunque, se da una parte c'è questo concetto molto forte che è la comunità, no? Veramente la depositaria della fede, quindi deve confrontarsi continuamente con i pastori sono il prodotto della comunità. E io dico sempre, se abbiamo delle buone comunità avremo dei buoni pastori, se abbiamo delle comunità scadenti avremo dei pastori scadenti. Il problema della santità della Chiesa non è un problema della santità della gerarchia, è un problema della santità del laicato, perché il 98% dei cristiani sono laici, quindi il problema è essenzialmente questo. Però sicuramente c'è anche l'altro verso della medaglia, perché Pietro, di fronte alle critiche che venivano da Gerusalemme, è costretto a dire come stavano le cose, in qualche misura chiede il riconoscimento di quello che ha fatto dalla comunità di Gerusalemme. Ecco, questo è una cosa molto importante. Secondo la concezione teologica della Chiesa, che ha l'autore degli Atti, tutte le comunità cristiane sparse nel mondo, pur nel pluralismo religioso e culturale che le caratterizza, devono essere collegate in modo vitale con la Chiesa Madre di Gerusalemme. Anche Paolo, vedremo, rispetterà lo stesso stile. Infatti, terminato il primo viaggio missionario, andrà con Barnaba a Gerusalemme dagli apostoli, dai presbiteri, per annunciare tutto ciò che Dio aveva operato per mezzo di loro. Ecco, quindi nessuna meraviglia che questa regola venga rispettata dallo stesso Pietro per la comunità nata a Cesarea. Benché sia sorta per iniziativa esclusiva di Dio, questo evento deve essere in qualche misura legittimato nella comunione della Chiesa centrale. Quindi gli interventi di Dio messi in atto nell'origine della Chiesa di Cesarea non esonerano questa nascente comunità dalla comunione con la Chiesa centrale di Gerusalemme. Pietro ne è consapevole, per questo torna a Gerusalemme, sa di aver compiuto qualche cosa di assolutamente straordinario e espone in maniera ordinata quello che è avvenuto, per ricevere in qualche misura il sigillo ufficiale della Chiesa, che vedete pubblicamente riconosce che anche ai pagani Dio ha concesso la penitenza per la vita, che si convertano perché abbiano la vita. E attraverso la comunione con Gerusalemme, tutte le chiese locali sono collegate a Gesù di Nazareth come centro della storia. Pietro si ricordò della parola che il Signore aveva detto, che mentre il Battista aveva battezzato con acqua, i credenti sarebbero stati battezzati in Spirito Santo. E la chiesa di Gerusalemme non è vista da Luca come un centro di potere cui tutto deve essere subordinato, ma come luogo di mediazione, di incontro, che consente alle chiese di tutti i tempi, sparse nel mondo, di essere davvero cattoliche, nel senso di unità. Quindi il riconoscimento che la comunità di Gerusalemme dà all'operato di Pietro è in fondo un atto di obbedienza a Dio. Anche ai pagani Dio ha concesso la vita. Ecco quindi l'importanza della comunione ecclesiale. Ho già detto che soprattutto in Paolo esiste sempre questa duplice teologia, molto più esplicitata, che ogni chiesa locale è la chiesa, cioè dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro. Addirittura le famiglie, catoicon ecclesia, sono chiese domestiche, quindi ogni chiesa locale è la chiesa. Però al contempo esiste anche una chiesa universale, che Paolo descrive come un corpo misto di Cristo, di cui Cristo è la testa e noi siamo il corpo. Ricordiamo bene che non è tanto visto testa come, non è, quando parla Cristo il capo e noi le membra, non intende capo come comandante, ma come la testa unita al corpo. Come un corpo non può stare senza la testa non può stare unita al corpo. Oppure quando parla della Chiesa universale come la sposa di Cristo, a lui presentata, o come quando parla della Chiesa universale come della nuova creazione. Quindi esiste una dimensione di Chiesa locale, che è pienamente Chiesa, ma non siamo nel settarismo che poi si verifica, per esempio, ahimè, dopo la riforma di Lutero, in cui partono tutta una serie di chiesucole, chiesette, chiesuzuole e sette che vivono ciascuna la sua strada. È sempre importante questa comunione, questa comunione che deve essere una comunione non di potere, che deve essere un riconoscere i segni di Dio, che deve essere un accogliere la profezia, però questa comunione è indubbiamente voluta dal Signore. Ecco, questo ci viene detto con chiarezza. Secondo aspetto del messaggio contenuto in questo brano, che emerge dal discorso che abbiamo letto di Pietro, lo possiamo cogliere nel versetto conclusivo. Chi ero io da potermi opporre a Dio? E questo è un interrogativo che tutti noi dobbiamo porci nelle nostre storie, nelle nostre vite. Chi sono io per potermi oppormi a Dio? Perché Dio spesso ci sopravanza, ci supera, è imprevisto, va al di là. Questa conversione dei pagani al cristianesimo crea uno scandalo per la comunità cristiana primitiva, la quale, essendo di origine ebraica, arrivava da quella tradizione che imponeva ovviamente la mensa con i pagani. Ho già detto altre volte perché si mangiava in un piatto unico, e quindi se io mangiavo nel piatto unico con dei commensali impuri, toccando il cibo da loro toccato, contraevo l'impurità, diventavo impuro anch'io. Non potevo quindi accedere al tempio, non potevo accedere alle preghiere, ma addirittura l'entrare nella casa con i pagani era considerato accogliere in sé l'impurità dei pagani, e quindi non poter più andare al tempio e quindi non poter più pregare. Ecco, la comunità cristiana che è nata in questo substrato culturale viene sopravanzata da un'iniziativa di Dio straordinaria, per cui è Dio stesso che dice a Pietro nella visione innanzitutto che omnia munda mundis, cioè ciò che Dio ha dichiarato puro, tu non dichiararlo impuro, e in quel ciò, che è un pronome neutro, non sono indicate soltanto le cose, gli alimenti, sono indicate, abbiamo visto, le persone, ma addirittura Dio a un certo momento sembra quasi scocciarsi delle esitazioni della prima chiesa e manda direttamente lo Spirito Santo con una fenomenologia che allora poteva essere più evidente, forse di tipo, abbiamo visto, glossolalico, cioè il parlare in lingue, per cui questo sconcerta la prima comunità. A Gerusalemme però di fronte a ciò c'era una visibile apprensione. Il testo dice che quelli della circoncisione si erano fatti portavoce. Ecco. L'effusione dello Spirito sulla famiglia di Cornelio è qualcosa di assolutamente nuovo per loro, di sorprendente. Ecco. Ma d'altra parte ricordiamo sempre la grande libertà dello Spirito che va al di là delle nostre istituzioni, che quindi vanno sempre relativizzate. Lo Spirito parla al di là delle istituzioni. Il tema della profezia. Sono contento di ribadirvi quell'incontro fra due domeniche con Marcelo Barros su il dono della profezia, partendo dalla figura di Elder Camara. Mentre la prima Chiesa era piena di profeti, ogni tanto sentiamo questi profeti che parlano a nome di Dio, questo carisma si è un po' istinto, soprattutto nella Chiesa Cattolica, e dobbiamo recuperare probabilmente non solo la profezia individuale, siamo un popolo di profeti, di sacerdoti e re, ma anche avere gli occhi, le orecchie attente per cogliere quelle figure profetiche in mezzo a noi che ancora ci parlano direttamente di Dio, spesso al di là e oltre le istituzioni. Quindi anche la Chiesa non è il regno di Dio sulla terra. La Chiesa è il seme del regno di Dio sulla terra, è la profezia del regno di Dio sulla terra, è un segno del regno di Dio sulla terra, ma il regno ci sopravanza. Qui si pianta soltanto una tenda, ciò che rimane invece è il Signore e il suo regno, ed è il Signore che ha il diritto di scombinarci quando ci leghiamo in maniera irreversibile alle nostre idee, alla nostra visione di vita. Ecco, da qui l'apertura continua alla parola, allo spirito che vibra in essa, relativizzando anche le nostre piccole miserie, ma restando aperti al dono dello spirito, alla sua libertà senza limiti. Altre osservazioni su questo brano. Vi dicevo prima che sì, c'è bisogno di riferimento alla Chiesa universale, ma nello stesso tempo Pietro qui racconta il sorgere di una Chiesa domestica, perché a Cesarea non è nata una parrocchia, ma è la casa di Cornelio che si è convertita, nel senso anche allargato, dei suoi amici, dei suoi intimi, di quelli che già probabilmente erano come lui dei proseliti, no? Che passano direttamente al cristianesimo, ma è una chiesa domestica. D'ora in poi il responsabile, il parroco di questa chiesa sarà il buon Cornelio, il comandante della seconda legione italica, il primo italiano convertito. Ecco, questo è un altro aspetto su cui dovremmo rientrare molto in meditazione. Il tema della famiglia, ecco, io lunedì prossimo inizio un corso in 4 incontri sulla spiritualità biblica della famiglia alle 18.30, dura un'ora e mezzo, qui al Chi cerca trova in corso Racconigi 192. Io credo che sia estremamente importante ripensare la famiglia come chiesa domestica. Solo la fatica di voi catechiste di fronte a genitori che mandano figli al catechismo, ma l'idea di chiesa domestica è molto in là, in cui i sacerdoti e i celebranti sono i genitori, sono i veri trasmettitori della fede. Il Concilio ha insistito tantissimo su questo, ha detto che i primi insostituibili catechisti sono i genitori, ha parlato di nuovo della chiesa, della famiglia come chiesa domestica. Ecco, io credo che veramente ci sia una carenza enorme di spiritualità biblica della famiglia. La famiglia viene spesso vista come un elemento sociologico, come un elemento etico, la Chiesa si lancia in campagne su valori più o meno irrinunciabili, ma non annuncia l'Evangelo della famiglia, cioè la lieta novella del Signore, il progetto di Dio sulla famiglia. progetto di Dio che non è soltanto entità di tipo sociologico, ma diventa davvero di dimensione ecclesiale. Cioè ogni famiglia deve essere una piccola chiesa, con tutto quello che ne consegue. Io credo che bisognerebbe avere la forza, prima di tutto, di conoscerlo. E quindi qui c'è già un problema enorme sulla preparazione al matrimonio. Sentivo ieri il Papa ha parlato di catecumenato matrimoniale, cioè bisognerebbe fare un percorso come il catecumenato al battesimo, un catecumenato matrimoniale, altro che 4-5 incontri abborracciati più o meno per conoscersi, per fare 4 sorrisini, una cenetta insieme, per parlare di problemi psicologici magari anche importanti. Ci dovrebbe essere proprio un cammino di fede per arrivare al matrimonio cristiano. Un cammino di fede professata, di fede conosciuta. A me fa effetto quando vado in giro a parlare della spiritualità del matrimonio e incontro coppie che magari frequentano la parrocchia, sono sposate da tanti anni, che dicono: ma noi queste cose le abbiamo mai sentite. È veramente deludente. Dice: ma cosa vi hanno trasmesso? E poi capite tutto il dramma dei matrimoni che saltano, di gente che poi divorzia, che poi vorrebbe risposarsi in chiesa, il primo matrimonio magari era valido, non era valido, era sacramentalmente valido, perché il grande problema è questo, c'era la coscienza di essere l'icona dell'amore di Dio per il suo popolo e di essere nel matrimonio l'icona dell'amore di Dio, di Gesù per la sua chiesa, con tutto quello che ne consegue, o ci si è sposati così, con superficialità e leggerezza. Ecco, quindi il grande tema, dalla preparazione al matrimonio, fino, ed è un po' il tema dell'Amoris Laetitia, no? Cioè alla continua formazione delle famiglie. Questo è un altro problema drammatico. Le nostre famiglie, al massimo, il 10% delle famiglie va messa alla domenica, tutti gli altri neanche quello, insomma, ecco. Quindi che formazione permanente si dà? Come la famiglia ha l'autocoscienza di essere la chiesa domestica, la catecon ecclesia, o come diceva Giovanni Crisostomo addirittura, micro basileia, cioè micro regno di Dio, piccolo regno di Dio, anticipazione del regno di Dio. Sono problemi davvero importanti. Qui invece, vedete, si è formata una chiesa domestica su cui è disceso lo Spirito Santo, e questa chiesa domestica va avanti per conto suo, non ha né papi né preti né niente, al buon Cornelio che continuerà a regolare, ad aiutare i suoi parenti, i suoi amici, i suoi collaboratori che hanno aderito alla fede a proseguire nell'insegnamento del Signore, sarà chiesa domestica. Ecco, io credo che sia un lavoro molto grosso. Voi sapete che ci sono già anche nel campo catechetico dei tentativi, no? Di affidare, per responsabilizzarli, la catechesi ai genitori, facendo soltanto qualche incontro così con i bambini, ma facendo una catechesi sui genitori. In una logica di serietà, questa mi pare la via. In realtà la preoccupazione dei nostri pastori è sacramentare tutti sempre e comunque, e quindi si dice: ah, ma allora non vengono più, allora non li scrivono più, e allora facciamo il catechismo tradizionale. Io credo, poi se i bambini, come insegnate voi che avete le mani in pasta con loro, non hanno una famiglia alle spalle che li porta a messa la domenica, che fa vedere nel povero Gesù e non il rompipalle, che fa vedere nell'immigrato colui che va accolto così come si accolgono gli angeli, dice l'Apostolo, e non il nemico che non ti danno l'educazione alla gratuità, al dono, al servizio, alla preghiera. Se manca questo, il povero sforzo della catechista che li vede quando va bene un'ora alla settimana è proprio un piccolo seme che, per carità, si fa sempre bene a gettare. Ecco, allora c'è proprio da chiedersi se non bisognerebbe avere, visto che è la comunità che forma i presbiteri, creare anche un movimento d'opinione per una consapevolezza maggiore di questo da parte dei genitori che presentano i figli per i sacramenti. Cioè, se garantiscono, poi siamo tutti peccatori, limitati, ma uno sforzo, un'attenzione alla sequela del Signore ad essere chiesa domestica, allora ha senso fare il cammino di fede ai bambini, almeno come via normale, Poi c'è sempre il Sant'Arcisio di Turno, che a 6 anni moriva già martire perché aveva la coscienza piena dell'Eucaristia, beato lui, ma e lì sta poi al presbitero che individua i carismi, trovare quei bambini, e io ne ho anche conosciuti, che avevano un serio desiderio di conoscere il Signore nonostante la freddezza o l'opposizione dei genitori. Quindi, per carità, non è un discorso assoluto, ma la via sicuramente normale sarebbe di creare delle chiese domestiche dove la fede viene trasmessa all'interno della chiesa, della fede, della famiglia, così come era nella chiesa primitiva. La chiesa primitiva non faceva il catechismo ai bambini, facevano il catechismo agli adulti, chiaro. Se un pagano voleva entrare nella chiesa doveva fare un cammino catecumenale per capire a che cosa deriva, e quindi c'erano i didascalo, i maestri, i catechisti che facevano questo. Ma i bambini crescevano all'interno della chiesa domestica. Ecco, chiediamoci se questi non sono dei valori da riproporre con forza, ecco, anche oggi alle nostre famiglie. Vorrei farvi notare un'altra cosa. Il fatto che lo Spirito scenda sui pagani alla pari, abbiamo detto, allo stesso modo con cui era sceso sui giudei, desta meraviglia nei giudei cristiani. Ecco questa meraviglia che talora può essere addirittura un impedimento. Vedete il versetto 17, chi ero io per porre impedimento a Dio? Può essere una proibizione, può essere un rimprovero ed un giudizio per un comportamento non accettabile. Versetto 3, quando i fedeli circoncisi si meravigliavano e lo rimproveravano. Ma attenzione, questa meraviglia, questo stupirsi, deve essere qualcosa che poi ti porta a conversione. Vedete proprio in questo brano la fatica del passaggio dalla meraviglia all'obbedienza, perché all'inizio si inizia con questi fratelli circoncisi che si meravigliavano, e la meraviglia era accompagnata anche da indignazione, fino al versetto 18 in cui all'udire questo si calmarono. È tremenda sta cosa qui, vuol dire che hanno fatto fatica, che c'è stato un lavoro interiore, che c'è stata proprio una trasformazione, che c'è stata una conversione, e cominciarono a glorificare Dio. Non si dice neanche che scoppiarono in grida di cominciarono, si vede proprio la fatica di questa trasformazione. Ecco, la meraviglia che diventa obbedienza al Signore, saperci meravigliare è la cosa principale. Non, i bambini sono tali perché sanno stupirsi, perché sanno meravigliarsi, perché per loro ogni cosa è una cosa bellissima. E quando Gesù ci vuole come bambini, non vuol dire che ci vuole piccoli e ignoranti, ma vuol dire capaci di stupore, capaci di meraviglia, capaci di emozione. Ecco, tante volte non siamo più capaci di meraviglia, di emozione. La Chiesa ci ripropone anche tutti i santi misteri della fede ogni anno. Abbiamo cominciato ieri la Quaresima, diventa a volte una routine tutti gli anni, è Quaresima, poi tutti gli anni è Pasqua, poi di nuovo Natale, eccetera, eccetera. Non sappiamo più meravigliarci di fronte alla buona novella. La Quaresima dovrebbe essere questo momento in cui ci convertiamo al Signore, in cui capiamo la bruttezza dei nostri peccati, dell'allontanarci da Lui. La Pasqua dovrebbe essere lo stupore di fronte alla vita che vince la morte, all'amore che vince l'odio, a Dio che vince il male. Ecco, dobbiamo sicuramente saperci meravigliare, ma questa meraviglia esige poi una duttilità interiore per essere pronti al rinnovamento, per cambiare, per avere una vita nuova, per avere una comunicazione nuova di fronte a questa energia che si espande al di là delle mura prefissate, dei confini segnati dagli uomini. Ecco, quindi Pietro e gli altri circoncisi, vi ho già detto che hanno fatto questa esperienza, sono 6 più 1, 7, sono anche loro una piccola comunità che ha fatto questa esperienza, sono condotti dallo Spirito ad aprirsi al progetto salvifico universale di Dio. attraverso l'incontro con gli altri, attraverso il dialogo con persone che la pensano magari diversamente. Ecco, la volontà di Dio si rivela anche attraverso questo contrasto. Non dobbiamo avere paura dei contrasti anche nella comunità, se sono finalizzati a una ricerca seria e non preconcetta della sequela del Signore. Quante volte la comunità ha aiutato ciascuno di noi, magari con una correzione fraterna, a crescere, ad essere diversi, magari anche con sofferenza nostra, però ci è stata d'aiuto. Ecco, è importante quindi non aver paura del dialogo se non parte da preconcetti, se ha la capacità di meravigliarsi, di accogliere le cose nuove e farvi obbedienza se intuisce che queste sono davvero col profumo di Cristo, con il profumo del Vangelo, della radicalità della sequela del Signore. Altra rivelazione importante è che, vedete, tutti questi capitoli ci parlano dell'abolizione dei muri, dell'abolizione delle separazioni, dell'abbattimento delle pareti. Oggi forse i muri non li abbiamo più sui tabù alimentari, ma abbiamo tanti muri sociali e ideologici che vanno invece abbattuti per riportare quella continuità che Dio vuole. E allora occorre sapere sempre incontrare l'altro, altro che fare muri. Siamo in un momento in cui tutti fanno muri. Io ho perso il conto dei muri, è caduto il muro di Berlino, ma c'è il muro del Messico, ma c'è il muro tra israeliani e palestinesi. Poi ho letto che adesso in Siria stanno facendo un muro, hanno già fatto 250 chilometri di muro con la Turchia e Siria. Stanno facendo un muro in Sudan, ormai si fa tutte, c'è il muro terribile del popolo del Sahrawi che nessuno ricorda laggiù.
Anche quello di Ceuta lì del Marocco e quel pezzettino di Spagna.
Esattamente.
Muro pure tutti
cercano lì e dietro c'è il popolo del Sahrawi. Io ho mia cognata che lavora e spesso va giù per i diritti di questo popolo, la sorella di mia moglie. Cose tremende. Noi invece dobbiamo abbattere muri, dobbiamo creare comunione nel rispetto della diversità, ma occorre l'incontro, Il dialogo non è una resa, il dialogo è una ricchezza, è una possibilità operativa. Allora vedete, tutto questo lungo racconto di questo episodio così importante, questi capitoli cerniera, ecco, proprio all'interno degli Atti, ci devono fare a noi un profondo esame di coscienza. Quale rapporto tra istituzione e Spirito Santo si vive nelle nostre comunità? Quanto siamo capaci di riconoscere la gratuità dei doni di Dio? Come siamo capaci di meravigliarci delle opere del Signore? Quale atteggiamento abbiamo verso i fratelli di altre religioni, verso gli immigrati? Sono tanti i problemi che questo capitolo pone e che sicuramente poi potranno anche animare dopo il nostro dibattito. Leggiamo adesso dal versetto 19 al versetto 30.
Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano erano arrivati fin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, predicando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. e una folla considerevole fu condotta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
Ecco, l'obiettivo del narratore si sposta ora fuori dalla Galilea, nelle terre dove si sta diffondendo l'Evangelo. E l'attenzione si fissa su Antiochia, la maggiore città della provincia romana della Siria, sede del governatore romano, terza città dell'impero per bellezza e per numero di abitanti, aveva 500.000 di abitanti, veniva chiamata Antiochia la Bella. Qui, per la prima volta, alcuni cristiani di matrice giudeo-ellenistica, cioè appartenenti alla diaspora ebraica, lingua greca, annunziano Cristo anche ai greci, con uno straordinario successo di conversione. Perché diciamo che la comunità cristiana di Antiochia era una comunità di ellenisti? Perché noi sappiamo che la comunità antiochena originava da cristiani di Cipro, come per esempio Barnaba. Barnaba, che vediamo qui come figura di spicco, noi sappiamo è un levita di Cipro, e anche formata da cristiani provenienti dall'Africa. Al capitolo 13, versetto 1, vedremo che all'interno di questa comunità primeggiano Simeone detto il Niger, cioè il negro, era nero, Lucio di Cirene, quindi era un libico. Questa comunità, che è una comunità quindi già multiculturale, potremmo dire, di provenienza sicuramente multietnica, pur di ebrei, è già più vicina al mondo dei pagani. E questa comunità comincia ad annunciare. Quando i pagani in gran numero si convertono, la Chiesa centrale, che ricerca sempre la comunione, l'unità, vedete, manda Barnaba. Barnaba è veramente una bella figura, non fosse che ha litigato poi con Paolo e si sono presi a pugni l'un con l'altro, doveva essere veramente un simpaticone. È un simpatico levita, quindi tribù sacerdotale di Cipro, è l'unico che negli atti viene chiamato Agathos, il buono, che è il nome stesso di Dio, quindi doveva essere proprio tanto buono. E qui che cosa fa questo Barnaba?
Paolo
era un po' più impestato. Allora, vedete che cosa fa qui Barnaba? Barnaba, allora, Barnaba si rallegrò. Ecco, prima di tutto si rallegrò, sa gioire. Non arriva con preconcetti di fronte a questa novità di Dio, ma si converte e glorifica Dio, sa gioire, è molto bello questo, non ha nessuna invidia. Quante volte siamo bloccati nelle nostre comunità da invidie, non sappiamo gioire per i successi anche apostolici degli altri. Secondo, esorta, è il significato del suo nome. Vi ricordate, Barnaba vuol dire figlio dell'esortazione, quindi fa quello che dice il suo nome, esorta. E poi che cosa fa? Va a chiamare Paolo. È un furbacchione, sa che Saulo, che poi diventa Paolo, è una grande figura, è una persona di grandissimo spessore intellettuale, è un fine rabbino, è un uomo che raduna, però non soltanto che raccoglie in sé non soltanto la tradizione ebraica, essendo fariseo, rabbino, cresciuto alla scuola di Gamaliele I, quindi uno dei più grandi rabbi dell'antichità, ma è un uomo che proviene da Tarso. Tarso era probabilmente la seconda città per cultura di tutto il mondo antico, se la prima era Atene, patria di grandi filosofi con grande scuola filosofica, quindi ha una grande cultura anche del mondo greco, e infine, e vedremo che non guasta, ha pure passaporto romano, no? Civis Romanus Sum, quindi è un uomo sicuramente di grandissimo interesse per la prima chiesa. E qui c'è una individuazione dei carismi, va a cercare Saulo, lo trova, lo porta ad Antiochia e per un anno intero in quella chiesa istruiscono molta gente, cioè quella che è stata una conversione probabilmente dettata proprio dalla forza dello Spirito Santo, e la mano del Signore era con loro, un gran numero credette. Ecco, dopo la conversione occorre una catechesi, occorre una formazione, e quindi per un anno arrivano due pezzi da 90. Lui che arriva dalla chiesa di Gerusalemme, pur essendo un cipriota, e questo Paolo, rabbino, uomo di grande cultura greca, uomo anche di grande cultura latina. E quindi fa un'azione carismatica, ecco, di individuazione di carismi molto importante. Barnaba e Paolo, al versetto 26, viene detto che facevano i didascaloi, no? Cioè gli insegnanti, erano insegnanti di molta legge. Questi insegnanti sono i catechisti, sono i catechisti, cioè le figure nella Chiesa primitiva, oltre agli anziani nelle comunità giudaiche e agli episcopoi, ai vescovi nelle comunità pagane, le figure più importanti erano i didascaloi e i profeti. I didascaloi sono i catechisti, i profeti sono ovviamente i profeti. Ecco. Quindi loro due si presentano qui in comunità come dei catechisti. Ecco. Qui i cristiani per la prima volta vengono chiamati così dai pagani. Interessante questo. Allora, gli ebrei chiamavano i cristiani Nazorei, cioè Nozim, seguaci dell'uomo di Nazaret. Poi su questa storia di Nazareth, voi sapete, c'è una grande discussione, soprattutto leggendo la profezia di Matteo. L'angelo apparve, quarto sogno di Giuseppe, in cui l'angelo appare apposta per dire: vatti a stabilire a Nazareth affinché si adempisse la scrittura che dice sarà chiamato Nazareno. In realtà non c'è questa scrittura. Allora cosa vuol dire sta roba qui, no? Qualcuno ha pensato che in realtà non sarebbe Nazareno come abitante di Nazareth, ma sarebbe Nazireo, cioè coloro che erano totalmente votati a Dio già nell'Antico Testamento, i quali avevano due caratteristiche: non si tagliavano mai i capelli, pensate all'epopea di Sansone, e si astenevano dalle bevande inebrianti sempre. In realtà che Gesù fosse un capellone tale non si sa, che gli piacesse il vino invece è noto, da Cana fino all'ultima cena. Potrebbe essere invece il riferimento più probabile al Nazir, cioè al virgulto. E allora sì, c'è tutta una serie di profezie che parlavano del virgulto di esse, no? Come il Messia promesso. Il Messia sarebbe stato il virgulto della discendenza di Davide. Attenzione, molto interessante questo, Il virgulto viene quando la pianta è tagliata, ed è stato così. La monarchia viene pesantemente decapitata, la monarchia finisce nel 587 con la deportazione e poi l'accecamento di Sedecia, che ha come ultima visione i figli ammazzati, e poi gli vengono tolti gli occhi da Nabucodonosor, perché nella sua mente l'ultima immagine che resti sia il massacro dei suoi figli. Finezze dell'antichità, ma anche oggi non siamo distanti. Comunque con lui il tronco è tagliato. Da questo tronco nasce però un germoglietto, un virgulto, un piccolo resto, che è Gesù. Quindi vengono chiamati Nazim, Nazorei, più che nazareni, seguaci del Nazareno, forse seguaci del virgulto, di quel Messia che è il virgulto nel tronco di Jesse. Tra l'altro si dice sempre tronco di Jesse e non di Davide, perché Davide, voi sapete, non è una figura tutta positiva. Nel complesso è positiva, ma ne ha fatte più di Bertoldo, lo sapete tutti. E quindi la scrittura, che su questo è molto attenta, spesso presenta il Messia come il virgulto di Jesse, che è il padre di Davide, e non di Davide stesso. Allora, quindi, gli ebrei lo chiamano i cristiani Nazorei, i pagani gli chiamano cristiani, cioè seguaci del Messia. Christos vuol dire unto, corrispondente dell'ebraico Meshua. Come i cristiani si chiamano? Allora, capitolo 1, versetto 5 degli Atti, abbiamo visto i fratelli. Capitolo 1, versetto 5. I fratelli stavano insieme e avevano tutto in comune. I fratelli. Fratelli perché figli di un unico padre, che è Dio, perché tutti fratelli nell'unico fratello maggiore che è Gesù. Questo era un termine per loro corposo. L'importanza dei vincoli di sangue era forse ancora maggiore che nelle nostre culture. Gesù chiama i suoi fratelli. Andate ad annunciare ai miei fratelli quando appare alle donne dopo la sua resurrezione. Erano davvero una nuova famiglia. La sequela di un rabbi poneva vincoli di fraternità che erano superiori ai vincoli di sangue. Ricordiamo sempre il famoso episodio di Maria che va con altri fratelli del Signore a cercare di portarlo via perché dicevano è fuori di sé, è matto, in Marco, e Gesù risponde: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Quindi la fraternità di fede è più forte addirittura delle fraternità carnali. Altro modo, questo dovrebbe porre un sacco di problemi. In chiesa sentiamo il prete che dice pregate fratelli, e poi quanto siamo fratelli tra di noi, non conosciamo magari il vicino, non c'è neanche un sorriso, manca la cordialità, ciascuno si prende la messa per conto suo, non riusciamo ad essere partecipi fraternamente dei problemi degli altri. Queste sono tutte interrogative.
Quanto è fratello anche il prete, diciamo, certo, rispetto agli altri, perché anche certo, non c'è proprio esattamente questa sensazione di parità.
Hai pienamente ragione, perché il prete non dice pregate figli, dice pregate fratelli. Quindi lui è fratello tra i fratelli. Quale senso di fraternità c'è con lui? Pienamente ragione, bellissima osservazione.
Usa sempre l'espressione quando saluta qualcuno, fratello.
Fratello, fratellino. Sì, è vero. Allora, oppure altro modo con cui si definiscono, Atti 2,44, i credenti, cioè coloro che hanno la stessa fede, che condividono la stessa adesione al Signore. La parola fede deriva da emunà, ebraico, da cui amen, che significa mi attacco, mi appiccico, cioè sono tutti quelli che si trovano appiccicati a Gesù. Ecco, questi sono i credenti. Quelli che si riconoscono nel momento in cui si guardano e vedono che per ciascuno di loro Gesù è il senso della vita, è il senso della morte, è il senso dell'esistenza, è tutto. Ecco, nel momento in cui io vedo che anche per l'altro Gesù è la stessa cosa, allora ecco che lui è credente e lo sento davvero fratello. Al capitolo 6, versetto 1, i discepoli. Matteios, cioè i discepoli, coloro che seguono il maestro. Qui c'è tutto il discorso della sequela. Essere discepolo non voleva dire semplicemente accogliere una dottrina, significava vivere con. Non per niente Marco, che fa il Vangelo del discepolato, dice che il compito del discepolo è A. stare con Gesù, B. cacciare i demoni, cioè vincere il male, fare una lotta e guarire i malati, fare una lotta contro tutto ciò che è male, contro tutto ciò che è negativo. I discepoli sono coloro che stanno col Signore e insieme lottano contro il male. Ultima cosa, capitolo 9, versetto 13, i santi. Allora, santi non vuol dire che siamo più bravi degli altri, ma deriva dall'ebraico kedusha, i kadosh sono i separati, i messi da parte. Sicuramente il Signore ci ha messi da parte, cioè ci ha eletti, ci ha scelti. Tante volte abbiamo detto, e Paolo su questo nella lettera ai Romani è molto chiaro, che non esiste una predestinazione alla salvezza, perché tutti siamo chiamati alla salvezza, tutti siamo redenti nel sangue di Cristo. Quindi ho trovato anche un po' pleonastico, non l'ho letto, ma c'è la pubblicità in questi giorni su Missione Consolata del libro Quale salvezza per i non credenti? Beh, è la stessa della nostra, cioè, o dei non cristiani, mi sembra. Un nuovo libro, mi sembra una cosa talmente ovvia che scriverci un libro, ma forse per molti ovvia non è, e hanno fatto bene allora a fare questo libro. Quale salvezza per i non cristiani? Quindi non c'è predestinazione alla salvezza, c'è una predestinazione alla fede. Cioè, noi abbiamo avuto il dono della fede che altri non hanno avuto. Quindi siamo stati scelti, siamo stati messi da parte, facciamo parte della Chiesa. La Chiesa è la comunità dei convocati, ecclesia, ecclesia, dei chiamati. Noi siamo stati chiamati, altri no. Le popolazioni dell'Amazzonia che hanno mai visto un bianco non sono state chiamate alla fede. La buona parte dell'Asia che ha mai ricevuto l'annuncio cristiano non è stata chiamata alla fede. Ecco, all'interno delle nostre città noi abbiamo avuto questo dono, magari il nostro vicino di casa o i nostri parenti o i nostri figli hanno avuto esperienze diverse e chiamate diverse. Ricordiamoci bene che questa chiamata non è un diventare di serie A, è una chiamata per la missione. Dio chiama per chiamare, Dio sceglie perché tu scelga, Dio ti consola per consolare, dice San Paolo. Quindi il battesimo non ci fa figli di Dio, il battesimo è segno che siamo figli di Dio, ma tutti sono figli di Dio, il battesimo invece ci fa missionari. Il battesimo ci fa profeti, annunciatori del Signore. Cioè il Signore chiama sempre un piccolo resto perché lo annunci. La chiamata della Chiesa è: andate in tutto il mondo, fate discepoli tutte le nazioni, immergendole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
No, pensavo, se tu dici che tutti comunque sono salvati, no? Perché anche quelli che non conoscono la religione di Cristo, eccetera, eccetera, tutti sono salvi, allora perché dobbiamo farci missionari, andare a disturbare nelle loro culture, se tanto tutti sono salvi anche se non sono cristiani?
Per farli star già meglio oggi. È questo che non riusciamo mai a capire neanche noi. Il cristianesimo non è questione del paradiso escatologico. Il credente è l'uomo della pienezza oggi, cioè l'umanesimo integrale Cristo. Cioè, se riusciamo a presentare Cristo alla gente oggi, la gente è più felice. L'Evangelii Gaudium, no? La gioia del Vangelo. Questo dobbiamo averlo molto, molto in testa. Noi annunciamo Cristo agli altri perché gli altri abbiano un senso più profondo della vita oggi, dell'impegno oggi, abbiano una speranza che non delude, come dice San Paolo, sappiano che anche nelle sofferenze hanno un Dio che li ama, che condivide e che prende su di sé nel crocifisso le loro sofferenze e le loro angosce. Altrimenti, hai fatto una domanda che come sempre è meravigliosa, perché tutto il fondamento della missionarietà, no? Fino a 60 anni fa era che bisognava battezzare il più possibile. Io quando leggo la vita di questa Irene Stefani, no? Sapete, questa beata che andava a disseppellire i morti per battezzarli, perché diceva magari li hanno sepolti ancora un po' che respirano, così li mando in paradiso. Nella nostra visione teologica è agghiacciante, nella sua visione faceva delle cose meravigliose e anche un po' schifosette, perché andava, no? Sapete che c'è tutta la storia del conflitto anglo-africano, lei si trova in mezzo a questa cosa qui e dopo queste grandi battaglie tutti questi neri venivano messi in fosse comune, e lei era così preoccupata che di mandarli tutti in paradiso che andava a tirarli fuori dalle fosse comuni, anche perché molti erano sepolti vivi, mezzi così, li tirava fuori, li battezzava, così vado in paradiso. Una volta la missione era lì, no? Ma non è così. Cioè, nel momento in cui noi capiamo che Cristo muore per tutti, è il salvatore dell'universo, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dato per le moltitudini. Noi abbiamo fatto una traduzione bruttissima. Mi è piaciuto sapere che Benedetto XVI ha chiesto la variazione delle parole della consacrazione. Perché? Perché questo è il mio corpo dato per molti in remissione dei peccati. Molti vuol dire non per tutti. Invece i francesi, per esempio, nella liturgia hanno tradotto più pour les multitudes. Per le moltitudini, è tutta un'altra cosa.
Ma scusi, ma quando eravamo bambini, ragazzi, non dicevano dato per voi e per tutti in remissione dei peccati?
Però adesso era molto più esatto prima.
Sì, sì.
Perché il greco polloi, che corrisponde all'ebraico rabbim, non vuol dire molti, contrapposto al fatto che molti vuol dire non tutti, ma vuol dire per tutte le moltitudini, per le moltitudini. Quando, ecco, per voi e per tutti, spesso c'è per molti, anche nei testi. Comunque so che Benedetto XVI ha chiesto che venga davvero, aveva chiesto, poi non so come è andata avanti la cosa, che ci fosse una riforma completa per l'area italiana, come c'è già per le altre aree linguistiche, che traducono per le moltitudini, cioè per tutti, no? Pensate alla visione dell'Apocalisse, 144.000 anni, è una moltitudine immensa che non si poteva contare, è veramente la totalità della salvezza. Cioè Cristo recapitola in sé tutte le cose del cielo e della terra e sottoterra. Cristo è colui che porta davvero a una unione cosmica con Dio alla fine dei tempi, non soltanto delle persone, ma anche degli animali, ma anche del mondo vegetale, ma anche del mondo minerale. Andate a leggere il finale della Laudato Si, perché il Papa fa tante encicliche, io vedo che nessuno le legge, leggono solo i titoli, no? E poi dopo si fa dire qualunque cosa. È molto bella questa visione davvero cosmologica della recapitolazione in Cristo del mondo animale, del mondo vegetale e del mondo minerale, e non solo dell'umanità, che è veramente quello che viene fuori dalla dottrina della recapitolazione, l'apocatastasi, no? Cioè in Cristo tutte le cose alla fine dei tempi vengono riassunte, ecco, tutte le cose. Quindi addirittura voi sapete che le mistiche, le beate pregavano per la conversione dei demoni, i padri della Chiesa dicevano che alla fine dei tempi anche il demonio si convertirà, perché l'amore di Dio non può avere sconfitte, e se tutto è recapitolato in Cristo, tutto il male verrà salvato, ecco, in qualche misura. Se questa è la sorte di tutti, allora perché annunciare? Annunciare perché io già ora presento l'Evangelo, cioè la lieta novella. E qui c'è l'altro discorso. Quanto abbiamo capito che il cristianesimo è gioia? Quanto abbiamo capito che il cristianesimo è pienezza? Quanto abbiamo capito che la legge del Signore è dolce, stillante come un favo di miele, che nulla è più dolce della tua parola, Signore, che luce ai miei occhi, lampada al mio cammino? Quanto abbiamo capito questo? Invece spesso il cristianesimo ci è stato presentato in una visione meritocratica, no? Che è la prima cosa da rottamare, dico sempre io, quando parliamo di Dio, come una serie di imposizioni, come una serie di norme da seguire per andare in paradiso. In realtà il Signore il paradiso ce lo dà mentre siamo peccatori, come dice Paolo nella lettera ai Romani, mentre siamo peccatori e non per i nostri meriti. Non per la nostra giustizia, ma per la giustizia di Dio, per la relazione che Dio instaura con noi. Allora, l'evangelizzare significa dire a coloro che ai nostri fratelli, che sicuramente troveremo in una maniera o nell'altra in paradiso, o guarda come io sono contento, ho trovato la mia felicità, ho trovato la mia pace, so che Dio mi ama, so che la sofferenza non dirà l'ultima parola in questo mondo, so che Dio ha preso su di sé nella croce del Figlio tutti i dolori, tutti i patimenti dell'umanità e li ha distrutti per sempre nella risurrezione. Guarda quindi come sono contento. Guarda come sono ottimista, guarda come sono pieno di speranza, guarda quanto voglia di lottare per un mondo migliore, sapendo che alla fine vinceremo, perché il discorso della resurrezione è la vittoria del bene sul male. E quindi non mi lascio cadere le braccia se vedo le violenze, se vedo le follie degli uomini, perché so che sono momenti passeggeri. Ecco, questo lo racconto ai fratelli, questo lo racconto ai fratelli. La fede dovrebbe essere sempre quel movimento, la trasmissione della fede dovrebbe essere sempre quel movimento molto chiaro nell'Antico Testamento: quello che il Signore ha fatto per me, io lo trasmetto a te. Ecco, quello che il Signore ha fatto per me. E in questo senso allora si crea il Dio dei padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che trasmettono la fede ai figli. Quando nel seder pasquale, nella cena pasquale, gli ebrei leggono l'Esodo, alla fine il più giovane, il bambino più giovane, chiede al capo famiglia: ma perché celebriamo questa notte come grande notte di festa? E il papà risponde, il capo famiglia risponde: perché queste sono le cose che il Signore ha fatto per noi oggi. Anche se celebrano l'esodo pasquale del 1230 avanti Cristo, oggi 2017 dopo Cristo. Ecco, quello che il Signore ha fatto per me oggi. Ecco, ciascuno di noi dovrebbe poter dire agli altri: io sono diventato un uomo sereno, sono diventato un uomo pacificato, la mia vita non è stata facile, ho avuto un sacco di problemi, ma il Signore non mi ha abbandonato, il Signore è la mia salvezza, di chi avrò timore, il Signore è la fortezza della mia vita, di chi avrò paura? Pensate alla bellezza di tutti questi salmi: se anche avanzano nemici numerosi, non temo alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ecco, il trasmettere agli altri questa esperienza di liberazione che abbiamo fatto noi, questa è l'evangelizzazione. Nella misura in cui io sono evangelizzato, evangelizzo. Paolo dice: siete stati consolati per consolare. Mi piace molto questa frase qua, cioè, però prima devo gustare la consolazione del Signore. Ecco perché il primo movimento è: gustate e vedete come è buono il Signore, sperimentate voi nella vostra vita. Allora, se io capisco che la fede non è l'adesione a Cristo per una salvezza che devo conquistarmi con le opere, ma capisco che la fede già oggi mi propone l'umanesimo integrale. Guardate che adesso si parla molto di questo, no? Gli ultimi esercizi spirituali che Enzo Bianchi ha tenuto ai preti sono sull'umanesimo cristiano. A Verona, al Congresso di Verona, si è parlato dell'umanesimo cristiano. Ma già San Tommaso diceva questo. San Tommaso diceva che la morale cristiana è l'unica morale pienamente umana. Ecco perché diceva: io posso proporre la morale cristiana anche a un non credente, perché non è una serie di norme che il Signore mi dà per andare far andare in paradiso, ma perché è la pienezza di ogni uomo, di ogni donna. E vedete, allora, se vedessimo così la nostra fede come gioia, prima di tutto saremmo tutti, a partire da me, più sereni, più felici. Pensate alla bellezza del Vangelo dell'altra domenica: il non siate ansiosi, non preoccupatevi, per tre volte il verbo merimnein, che in realtà è un verbo psicologico, non siate ansiosi. Che bello, togliete l'ansia dalla vostra vita. Se noi sapessimo davvero che l'incontro con Cristo toglie l'ansia dalla nostra vita, anche nella sofferenza, anche nel dolore, anche nella morte, non abbiamo più l'ansia. Abbiamo sempre questa speranza che non delude, questa certezza di cose sperate, la gioia cristiana. Se abbiamo questa esperienza, come diceva Sant'Agostino, che nessuno fa felici come Dio, nessuno fa felici come Dio. Se l'abbiamo sperimentato, allora lo cantiamo agli altri. E allora la famosa evangelizzazione per contagio. Ecco, se io posso dire a un altro, guarda che se tu aderisci già ora al Signore Gesù, non soltanto sarai salvato dopo, ma sarai più contento oggi, sarai più uomo, sarai più donna, vivrai una serenità di fondo anche nel dolore, nella prova, nella preoccupazione, nella sofferenza, nella morte, vivrai migliori relazioni con gli altri, darai un senso al tuo impegno, proverai che c'è più gioia nel dare che ricevere, per dirla sempre col detto di Gesù citato da Paolo e non citato dai Vangeli. Avrai una vita più piena, una vita davvero di relazione con Dio, con gli altri, di unità interiore. Sarai una persona come Gesù, che era l'uomo perfetto, Lecce homo, ecco l'uomo, era l'uomo perfetto. Più ti identificherai a Cristo, più sarai uomo. Quindi questo umanesimo integrale è presentato dal Vangelo. Direi che ci possiamo fermare qui, perché il tempo è andato oltre. La prossima volta vedremo la colletta e il significato, che comincia in quei giorni. Alcuni profeti scesero da Gerusalemme. Vedremo che, vedete, quindi i profeti insieme, abbiamo visto i didascaloi, ma subito dopo entreranno in azione i profeti, ma questo lo vedremo la prossima volta. E adesso, dopo una pausa, diamo tempo al dibattito. Grazie a voi.
Grazie. Allora, caffè e incombenze amministrative.
Sì,
mi ha sormentato una gamba.
Che bello,
sempre bello, perché c'entrano con i cuori.